la possibilità di estendere l'attribuzione del valore morale alle specie non umane e agli oggetti naturali ha suscitato molte dispute e vivaci discussioni. Qui è solo il caso di rilevare che già Kant stabiliva, come è noto, i confini del rispetto morale, come gli diceva, e questi confini attengono sempre, come gli scriveva, e soltanto alle persone, mai alle cose. Le cose possono far nascere in noi la propensione, e se sono animali, ad esempio cavalli, cani, eccetera, persino l'amore. O anche la paura, come il mare, il vulcano o una bestia feroce, giammai il rispetto. Ecco, leggendo questo breve testo kantiano, emerge con chiarezza, no? L'atteggiamento antropocentrico di Kant, no? Non c'è dubbio su questo, perché, come gli dice, il rispetto morale appartiene solo alle persone, mai alle cose. E tra le cose gli aggiungeva, rispetto alle altre che non, viventi che non sono le cose, che non sono le persone, ecco, vi può essere la propensione, se ci riferissimo agli animali. Vi può essere anche l'amore, noi possiamo amare gli animali. Oppure nei riguardi, no? Come gli dice, al mare, a un vulcano, la paura, ma mai il rispetto. Quindi noi verso gli animali potremmo avere amore, verso un vulcano o il mare, paura, ma mai rispetto. Il rispetto si deve alle persone, ecco l'antropocentrismo. E di qui anche la grande distinzione che voi avete imparato a conoscere a scuola tra il bello e il sublime, no? La paura, e quindi il sentimento del bello e il sentimento del sublime, non è vero? Ma mai il rispetto attiene agli umani, alle persone, come gli dice nell'etica. E dunque, come vedete, non, egli non nega, no? Considerazione per gli animali, essi possono essere oggetto d'amore, i nostri sentimenti verso gli animali, o anche il senso del sublime o del bello, verso gli altri elementi della natura, il mare in tempesta, un vulcano, eccetera. Ma il rispetto no, ecco un atteggiamento antropocentrico, o quantomeno con scarse propensioni, con importanti propensioni verso l'antropocentrismo. A circa un secolo dopo queste affermazioni kantiane, Peter Leopold, un autore importante per l'ecologia profonda, o come si chiama oggi, per la deep ecology, no? Opera una svolta, una rivoluzione vera e propria. Perché a differenza delle affermazioni kantiane, egli sostiene, Leopold, che bisogna sempre agire dal punto di vista morale, considerando sempre l'interconnessione di tutti i viventi. E di qui, a differenza dell'imperativo categorico kantiano, in cui si sosteneva che bisogna agire considerando sempre l'uomo come fine e mai semplicemente come mezzo, qui Leopold sostiene è un altro imperativo, è un'altra affermazione, che una cosa, come gli scrive, è giusto quando tende a preservare l'integrità, la stabilità e la bellezza della comunità biotica. Ed è ingiusto quell'atteggiamento quando manifesta la tendenza contraria. Ecco, come dire, è una contrapposizione molto netta. E qui è, come dire, siamo agli antipodi, no? E questo è uno dei fautori di quell'ecologia profonda, di quel biocentrismo, di cui appunto stiamo parlando in contrapposizione all'antropocentrismo. Quindi è molto importante questa questa osservazione, perché Leopold è uno dei pionieri e dei personaggi importanti dell'ecologia profonda. E, no, e non, non trascurate anche il suo linguaggio, la comunità biotica, dell'uguaglianza biotica tra tutti gli viventi. Tutti sono uguali, e quindi è anche come linguaggio, la comunità biotica. Non c'è gerarchia, non c'è tra uomini, piante ed animali. C'è una comunità biotica, c'è un'uguaglianza biotica. Anche come, quindi come si declina l'uguaglianza qui, no? Non in modo, quindi contro ogni gerarchizzazione. Come abbiamo visto, no, nell'ipotesi vero di questa piramide al cui vertice c'è l'uomo e tutti gli altri a lui assoggettati. E alla luce di queste affermazioni di Leopold e tutta la corrente della deep ecology o dell'ecologia profonda, abbiamo detto che ci sono anche, questa è la tendenza più radicale, poi ci sono quelle, come dire, meno radicali, la cosiddetta ecologia superficiale, no? I quali sottolineano che non si può tracciare una linea di confine, di demarcazione nel campo dell'esistenza e nel campo della vita, perché c'è uguaglianza, non c'è nessuna biforcazione tra il regno umano e il regno non umano, no, e tutti, perché tutti sono viventi allo stesso modo, quindi senza gerarchie, senza priorità. Perciò, come qualcuno sostiene, i fautori di questa teoria, nessuno è salvo finché non lo sono tutti, cioè gli individui umani, le balene, gli ecosistemi, le montagne, i fiumi, eccetera, eccetera. Questa idea, no? Di comunità biotica, dove al centro c'è la vita. Perché in quanto vita tutti gli viventi sono uguali, siano essi animali, piante o uomini. Ecco qui le istanze dell'uguaglianza biocentrica. E naturalmente questo implica anche un modo di concepire la vita e il mondo. Sì, sono più mistici, no? Sono più tendono più a identificarsi col tutto, tendono a far tutt'uno con la totalità. Quindi è sullo sfondo, e non tanto sullo sfondo, c'è anche una critica, perciò, allo scientismo, al razionalismo, all'esasperato tecnicismo della società contemporanea. E quindi bisogna ritornare ad una purezza, no? a questo aspetto anche mistico, no? Questa identificazione col tutto, che poi può anche essere il nulla, perché naturalmente il tutto è ambivalente qui, no? Tutte queste teosofie, no? C'è anche molto commercio in questo, molto aspetti anche commerciali, perché pensiamo, no, una delle forme, ma non, come dire, delle forme imperfette, ma insomma molto funzionale nell'Occidente, la cosiddetta New Age, dove c'è questo mix, no? Di ecologia profonda, di misticismo, di ritorno alla natura, e ci sono anche però tanti risvolti commerciali su questa idea, no? su questa tendenza della cosiddetta New Ecology, e anche di questa New Age, no? Dove un po' si mescola molto orientalismo e molta critica a certe tendenze dell'Occidente, no? Non esaminiamo questo punto, che esulerebbe dai nostri discorsi. Questo per mostrare che questi fenomeni sono molto complessi e peraltro fanno parte della nostra vita e cultura contemporanea. Naturalmente, però ci sono anche, oltre queste drastiche posizioni dell'ecologia profonda, che sono un po' radicali, anche delle posizioni anche di un'ecologia, come dire, più soft, no? E come per l'antropocentrismo, quindi ci sono tendenze più moderate. Rimane però che le due, che tra i due atteggiamenti vi è contrapposizione in linea di principio. Poi vi sono tentativi di trovare qualche connessione, fino a tentativi anche di armonizzazione, però in linea di principio sono distinti e distanti, no? Perché come dire, sono due modi diversi, radicalmente diversi, di concepire il vivente nel mondo e l'uomo nel mondo, no? Nell'ecosistema. Vi è anche chi, come Passmore, che ha scritto un bel libro sulla nostra responsabilità per la natura, è un libro importante, sostiene invece che si può avere un'attitudine rispetto a queste due tendenze, antropocentrismo forte ed ecologia profonda e radicale, una tendenza che egli chiama un'attitudine umanistico-manageriale. E perciò gli dice, egli esemplifica questo in un motto, è conservare per meglio usare, sulla base della considerazione che l'uomo ha doveri verso la natura e ha responsabilità verso le generazioni future. E dunque il suo atteggiamento non può essere certamente di despota, Naturalmente, queste sono posizioni più moderate, no? Auer, da canto suo, in un altro bel libro di cui troverete gli estremi, nel libro obbligatorio che vi ho consigliato, ha ritenuto più consone, per esempio, all'istanza del cristianesimo, è un antropocentrismo, come dire, moderato di quello che qui abbiamo detto. Uno degli autori che lo sostiene, questo Auer, è moderato, il che non implica uno sfruttamento arbitrario della natura, ma un uso moderato e come dire, ponderato e responsabile. Perché il posto dell'uomo nel mondo deve essere basato sull'etica della responsabilità, perché il mondo non è altro che la casa nella quale anche egli deve abitare insieme a tutto l'altro, gli altri viventi, come luogo di soggiorno, è transitorio, e quindi è un luogo del quale aver cura. Certo che tutto ciò ha anche delle conseguenze, come avevamo accennato, anche sul piano educativo, no? Questa etica ambientale, soprattutto gli atteggiamenti più moderati, che pongono quelli più moderati il problema dello sviluppo sostenibile. E questo è molto importante, no? E noi qui diciamo solo qualcosa da questo punto di vista e naturalmente molti di questi autori, tra cui Diewoll e Session, Session è molto importante, questo autore svedese, hanno sottolineato che, insomma, tutto questo grande sviluppo tecnologico, soprattutto, e l'uso di esso, dell'istruzione, lo specialismo, eccetera, pongono non pochi problemi per la sostenibilità. Perché si sostengono che le motivazioni che inducono alunni e famiglie ad intraprendere un iter formativo sono in genere utilitaristiche, e si basano su delle aspettative che a volte non possono essere realizzate. Perché molte aspettative riposte sulla scienza, sulla tecnologia, sotto questo ormai indispensabile armamentario anche nell'istruzione, a volte, come dire, va contro le aspettative e anche contro la sostenibilità. Oggi questa è messa in crisi per tutti i grandi problemi che abbiamo, della precarietà, del mercato del lavoro, della crisi economica, ma insomma, stando così le cose, non ci si può meravigliare, come scrivono Dio alle Session, che se l'educazione finisce per trasformarsi in una merce, come tutte le altre, come essi scrivono. Non si può certo concludere che la scuola contemporanea ignori i valori, anzi li insegna, in modo esplicito e implicito. E quali insegna? I valori della società scientifico-tecnologica, che non sempre, come dire, sono adeguati e funzionali. Qui ancora una volta la critica, no? Alla società capitalista e neocapitalistica, basata esclusivamente sui valori scientifico-tecnologici, che si hanno portato poi alla situazione attuale. Questa guida è già svolta già molti anni fa da questi autori, oggi è davanti a noi. No? E questo è molto importante. No? Ad esempio, essi scrivono, servendosi di massime ed esempi, insegna che i valori sono soggettivi e che è razionale arrivare a compromessi su tutte le questioni. E che la natura esiste solo come prodotto da fruire, consumare e magari sfruttare. E insegna anche che esiste una soluzione tecnologica a tutti i problemi. Sono dei paradossi questi, molto interessanti. Oggi vediamo anche questo attuale problema della pandemia. Pensiamo che tutto il problema possa essere risolto, che la scienza sicuramente troverà la soluzione, che noi diventeremo ancora onnipotenti. Stiamo vedendo che le cose vanno altrimenti. Altrimenti che non vuol dire che non troveremo la soluzione. Ma voglio dire, ecco, è una critica allo scientismo, al tecnicismo, e quindi al neocapitalismo selvaggio, è implicito in questi autori dell'ecologia profonda. La scuola oggi prepara i giovani a intraprendere una carriera in una società, come si scrivono, tecnologica, ecologicamente suicida. Perché si basa sullo sfruttamento. Lo stesso sistema educativo è contagiato da valori e procedure propri della visione tecnologica del mondo. E infatti noi cominciamo sin da piccoli a usare ingegni elettronici, calcolatori, quando potremmo farne a meno, imparare ancora le tabelline, imparare a far di conto. Effettivamente questo è molto importante, no? Qui non vuol dire che vogliamo tornare indietro, con nostalgie conservatrici e retro, no, ma a farne l'uso moderato di questi strumenti, anche nell'istruzione, anche nell'educazione. E questo è importante. E perciò l'istruzione, secondo questa è la loro visione, naturalmente, come tutte le visioni si possono discutere, sono discutibili. L'istruzione, si dice, diventa una merce, gli studenti i consumatori. E per vendere il prodotto e usano tecniche di gestione. E naturalmente questo è uno dei grandi rischi, no? Che corre la scuola, l'educazione. Quindi, naturalmente questo ci pone un problema, no? Che quale educazione, no? Ambientale, che non si può ridurre soltanto a quello che ho detto, no? Raccolta dei rifiuti, non imbrattare le mura, certo, ma questi sono doveri civici, no? Quale educazione? Come la facciamo? In che termini? Antropocentrici, sia pure moderati o dell'ecologia profonda? Capite? Non è neutrale una scelta educativa basata su una tendenza piuttosto che in un'altra, che sull'altra, per stare alle due tendenze che stiamo esaminando. Questo poi pone un problema non solo a livello educativo, ma anche a livello pratico. E naturalmente, come insegnano questi Dio alle Session, come dire, questo non è rilevante per l'educazione, e non solo per queste generazioni, ma anche per le generazioni future. E quindi non si può praticare quello che normalmente noi, come dire, siamo indotti a fare, usando il buon senso. Prenderemo qualcosa di interessante che c'è nella prima tendenza e qualcosa di buono della seconda. Fare questo miscuglio, no? Di buon senso, questo mix, come dire, no? È tipico, no? A volte di certi atteggiamenti che noi assumiamo, perché questo non ci espone, no? Non ci pone grandi problemi. Facciamo questa mediazione, ma queste due attitudini, come state vedendo, sono difficilmente componibili. E quindi nell'educazione, nel progetto educativo, qua, come dire, non si può fare questa, avere questo buon senso di metterle insieme, di prendere il meglio dell'uno e dell'altro, no? Di fare questo miscuglio, perché non ottiene, non sortisce grandi risultati, anzi confonde totalmente le cose. Ci dovremmo interrogare, ma non è quello per farlo, i programmi delle scuole a quale tendenza si ispira, fin dalle scuole dell'infanzia, no? Perché questa educazione ambientale andrebbe fatta mica a un certo punto, fin dall'inizio, ma a quale tendenza si ispira? Si può essere neutrale su questo problema, perché guardate che le questioni ambientali, che sono così drammatiche, cominciano da, ovviamente si giocano anche nella scuola, anzi soprattutto nella scuola, e come quale tipo di impostazione abbiamo? Questa neutrale. E neutrale cosa vuol dire? Capite? No? E quale prendiamo? L'una o l'altra? Certamente, come dicono questi autori, fare il mix è la cosa peggiore. Cercare di metterle insieme alla bella e meglio, con buon senso, no? Questo è poco funzionale. Dunque, come vedete, questo è molto importante, no? Ma noi non possiamo affrontare questo grosso problema, un problema fondamentale. Certo, l'educazione svolge un ruolo decisivo anche nelle questioni ambientali, sicuramente. Sono effettivamente determinanti. Quindi bisogna, l'opzione di fondo è necessaria. Quindi questo pragmatismo, come si dicono, è, come dire, deleterio. Perché non costituisce una soluzione del problema, ma addirittura implica, come dire, dei fraintendimenti. Sarebbe alla lunga controproducente. Quindi qui non si tratta di essere, come dire, realisti e pragmatici. E naturalmente, e questo vale anche per l'educazione alla sostenibilità, come secondo quale criterio rispetto a quello che abbiamo esaminato. Perché vogliamo parlare di un'educazione sulla sostenibilità o alla sostenibilità? Perché sono due problemi diversi. E dunque questo è un aspetto importante, no? Quindi, come vedete, sono altrettanti problemi che non sono di facile soluzione. Però è importante, no? Avere coscienza di questo, perché si tratta, sono in gioco diverse distinte visioni del mondo. E per ultimo, permettetemi di dire, non ultimo, un problema, di affrontare, di accennare ad un problema che insomma non è secondario. Queste questioni ambientali e di etica dell'ambiente pongono anche un grande problema, gli stili di vita. Per le presenti e le future generazioni, ma soprattutto per la generazione presente. Questo è un problema molto importante. E cioè, qual è il problema che esse pongono? Quello che io chiamo, ma non solo io, e noi dobbiamo, ed è questo inevitabile, dobbiamo, nonostante oggi le cose vadano in una direzione opposta, perché abbiamo una grande crisi economica, eccetera, no? Precariato, mancanza di lavoro, mancanza di un progetto di futuro, di società, quindi, però intendo dire, ecco, l'etica ambientale pone un grande problema. Noi dobbiamo vivere in uno stile di vita più sobrio. Mi rendo conto che in queste attuali condizioni è molto difficile questo discorso, perché valeva per la società dei consumi, del benessere, oggi siamo in una società dove le grandi sacche di povertà, di emarginazione sono davanti a noi. E anche nel primo mondo, non solo nel terzo o quarto mondo. Potrebbe essere fuori luogo questo, ma la sobrietà è come stile di vita importante. Questo lo pone un'etica dell'ambiente. Non la povertà, non il pauperismo, ma la sobrietà. E la sobrietà. Questo è fondamentale. È necessario uno stile di vita più sobrio, nonostante tutto, nonostante anche le attuali condizioni che, come dire, fanno ritenere forse inopportuno questo. Ma voi lo intuite, voi giovani poi lo capite, no? lo percepite. È necessario uno stile di vita più sobrio. Perché molto rapidamente, ma sobrio cosa vuol dire la parola sobrio? E qui io non ho il tempo, ma vorrei elaborare, è stato già fatto, insomma. Una sobrietà che ha valenza estetica, ha valenza politica, ha valenza sociale, ha valenza culturale, ha valenza etica, quindi si può fare, no? Tutta elaborare una teoria della sobrietà, onnicomprensiva. Qui permettetemi solo di dire appunto che sobrio è il contrario di ebro. L'ebro chi è? E quindi sobrio vuol dire non ebro, no? Cioè un essere privativo. Il suo significato etimologico è qualcosa di privazione. Il sobrio è il contrario dell'ebro. Come di contento, diciamo, è scontento, no? Ebro vuol dire, insomma, no? Cosa vuol dire ebro? È un po' ubriaco, un po' su di giri, un po' esaltato, un po' agitato, un po' fuori le righe, un po' sregolato, un po' smisurato. Ma noi non possiamo vivere così. Fuori le righe, smisurato, sregolato, agitato. No. Come per qualche verso questa società ha tentato di fare. Non è vero. La nostra è una società, e difatti ebra lo era, di consumi, di piaceri, di cose materiali, dell'apparenza, del narcisismo, dell'edonismo, eccetera, no? Ebra, quindi agitata. Ma noi dobbiamo, quindi, come dire, su di giri, smisurata, senza misura, cosa dire, senza controllo, senza autocontrollo, naturalmente, perché non c'è controllo, se non con l'autocontrollo, non con le imposizioni, che non ha mai conseguito il risultato. E non è vero. Invece sobrio è chi vive in modo misurato, cioè equilibrato, entro i limiti. È innocente il sobrio, mentre l'ebro è violento, perché quando è su dei giri uno, come dire, no? È fuori controllo, o si controlla meglio. Ebro perciò è sobrio, è colui che è innocente, non nuoce. Questo è quindi non è violento, è molto importante. Ed è capace di futuro. Perciò si tratta di uno stile di vita più a misura d'uomo. Non il pauperismo, non vogliamo l'impoverimento, non vogliamo la miseria. Questo no. una sobrietà. Essa può avere forme diversificate. C'è una sobrietà, è vero, estetica, sociale, economica, no? Politica. No, ecco, noi dobbiamo... è uno stile di vita, uno stile di vita che non riguarda solo il consumo, l'economia, è uno stile di vita che riguarda tutti i momenti della vita, e l'etica dell'ambiente ci pone questo grande problema, che non possiamo vivere in modo smisurato, distinguendo ciò che è superfluo da ciò che è necessario. E questo non per impoverirci, non per la miseria, ma per la sobrietà. Sobrietà non è uguale a miseria. Abbiamo parlato del francescanesimo, non predica la miseria, ma la povertà, che è molto diverso. Oggi diremo la sobrietà. Stabilire che cosa è essenziale e che cosa invece è superfluo. In questi giorni, forse, di esperienza del coronavirus, qualche volta ci stiamo ponendo questo non piccolo problema. E vedete, questa sobrietà, secondo alcuni, per chiudere questa questione, che come vedete non è una questione accessoria, lo implica l'etica dell'ambiente, proprio nei suoi risvolti educativi, ma anche nei suoi risvolti, è vero, come stile di vita. No? Perché l'etica dell'ambiente cosa ci mostra? Che le risorse non sono infinite, e questo è un grande problema, un problema essenziale. E quindi che l'acqua, che non è mica è infinita, che le risorse energetiche non sono infinite, e qui il problema di chi è l'acqua, abbiamo discusso, abbiamo anche fatto un referendum sulla proprietà dell'acqua, i beni comuni, usarli con sobrietà, perché non sono illimitati queste risorse. Si parla tanto di queste risorse eticamente sensibili, e vedete, bisogna usarli in modo sobrio, e soprattutto in modo che siano poi equamente distribuiti. Questo è un altro grande problema che pone l'etica ambientale, e il problema della sobrietà, perché ci sono quelli che usano e hanno molto di più e sprecano molto di più, e quelli che non hanno neanche il necessario, che è quasi un terzo dell'umanità. E questo è un problema fondamentale per la presente e per le future generazioni. E quindi questo stile di vita sobrio. È sobrio, qualcuno ha detto, non senza ragione, chi vi parla è convinto di questo, perché leggendo qualche libro che vi ha proposto emerge, no? Con chiarezza. La sobrietà, qualcuno ha detto, è il nome moderno di un'antica virtù. Voi sapete che Aristotele già distingueva Aristotele, non è vero? Le virtù sono già state per la prima volta e per sempre. L'albero delle virtù è delineato da Aristotele, le famose virtù, le quattro virtù, no? Fondamentali: prudenza, giustizia, fortezza e temperanza. Ricordate, se abbiamo tempo faremo, anzi dobbiamo farlo, alcune riflessioni sul problema delle virtù che riguardano l'etica, no? L'etica delle virtù. La temperanza, andate a vedere su qualche dizionario, troverete molto nel mio libro su questo, ma in modo speciale sulle virtù. E la temperanza è il nome che anticamente è il nome moderno con cui possiamo chiamare, con cui possiamo denominarla la sobrietà. Ciò che anticamente era la virtù della temperanza, oggi potrebbe essere denominata sobrietà, perché è un nome più moderno, come dire, no? più consono alle nostre sensibilità moderne. Provate a vedere che cos'era questa virtù della temperanza, che è una delle quattro virtù cardinali: prudenza, fortezza, giustizia e temperanza. Le ricordo, ma sono molto importanti naturalmente per la vita morale. La temperanza è questa. Una delle quattro virtù cardinali, oggi si potrebbe denominare sobrietà. Quindi vedete, tutta questa questione dell'etica ambientale ci ha portato fin qui. E quindi uno stile di vita sobrio è, come dire, sarebbe consono alla virtù antica della temperanza, che oggi potremmo chiamare sobrietà. Bene, arrivederci.